mi piace tanto. Attenti a quei due, perché uno è qui, Stefano Impallomeni. Buon pomeriggio di nuovo.
Ciao Marco, buon pomeriggio a tutti.
L'altro è collegato al telefono, Massimo Brambati.
Ciao Massimo.
Ciao Massimo. Ciao Stefano, ciao Marco. Buongiorno a tutti.
Ben trovato. Tutti. Massimo, come stai? Tutto bene?
Così, così.
Che è successo?
Allora, intanto è venuto a mancare il mio, diciamo così, padre putativo del calcio, Gaetano Salvemini. E sono stato lunedì al funerale a Gualtieri, ho salutato figli, moglie, devo dire che è stata una cosa molto toccante, molto. Ogni volta che lo penso mi si stringe il cuore. Era un uomo di altri tempi, non lo dico perché non c'è più, lo dico perché lo era veramente, e era quel calcio che oggi non c'è più, il calcio che faceva sì che mia mamma lo chiamava per sapere se avevo perso la testa per una ragazzina, un allenatore di Serie A. Me lo raccontava proprio l'altro giorno mia madre. E quindi niente, dai.
Poi tra l'altro noi abbiamo avuto anche Di Gennaro, che ha fatto un pensiero anche lui per Salvemini, perché insomma siete stati insieme, no Massimo? Eravate compagni di squadra in quel periodo.
Ma io diciamo che tutto di più, perché sono stato non solo a Bari ma anche a Empoli, a Palermo,
esatto.
Addirittura arrivato a Lucca quando ero a fine carriera. E niente, per me era, non ti dico un padre perché insomma il padre ce n'è uno, però sicuramente anche quando sono andato a salutare lui e così a fare le condoglianze a tutti i parenti, mi hanno fatto capire quanto era attaccato a me. E questo poi l'avevamo avuto anche, mi sembra, in collegamento una volta.
Sì, una volta gli abbiamo fatto una sorpresa, se ti ricordi. Tanto tempo fa gli facemmo una sorpresa. E c'eri tu, mi sembra. C'eri tu, c'eri, stavi in diretta.
Sì, esattamente.
Ma non mi ricordo se c'era anche Di Gennaro, sai?
Forse sì. Forse
però,
sì.
Però mi ricordo questa cosa che gli facemmo una sorpresa, e fu anche un momento simpatico tra le altre cose con il mister. Noi l'abbiamo
cose della vita,
ci mancherebbe, ci mancherebbe.
Mi faceva piacere ricordarlo anche qui con voi, perché è sicuramente stata una persona importante e ha fatto qualcosa nel calcio, come per esempio portare l'Empoli in Serie A
per la prima volta, promozione storica della
storia. Sì. Esatto, e salvarla l'anno successivo. Poi non ci siamo salvati l'anno dopo, perché ci avevano dato il meno 5, che all'epoca il meno 5 era come dare 9 punti oggi a, non so, al Verona. Quindi senza nulla togliere al Verona, però era sicuramente un calcio diverso, con allenatori diversi e con modi di pensare, di vivere il calcio completamente diversi da oggi.
Sai cosa, Stefano? Rifletto, scusatemi, su questa cosa che stava dicendo Massimo, che poi la cosa che noto, no? Noi abbiamo visto anche la scomparsa di Sven-Goran Eriksson qualche giorno fa, cioè dove si sottolinea molto l'aspetto umano, cioè oltre a essere bravi allenatori, raccogli dei commenti sulle persone, persona per bene. Stessa cosa su Salvemini, ho letto molte testimonianze di chi l'ho avuto come allenatore, di chi insomma ha avuto il piacere di incontrarlo, che ti sottolineano questo aspetto: bravo allenatore, ma soprattutto brava persona, persona per bene. E questo è, io credo che sia uno dei valori più importanti, no?
Ma è cambiato tutto. E la cosa che dice Massimo è che passa il tempo, porca miseria, ci stiamo invecchiando, perché se parliamo di epoche differenti, perché sono passati 40 anni, no? 40 anni, io mi ricordo quando c'eravamo nell'80, nel 40 c'era stata la seconda guerra mondiale, eh? Sono passati 40 anni, quindi pensa a un'era, e quindi cambiano i valori, cambia la società civile, cambiano. Prima adesso ci sono, c'è tutta la tecnologia che avanza, prima c'era il contatto, cioè
più il contatto umano,
dovevi parlare con una persona, dovevi comunicare, quindi dovevi ti trasferivi delle cose. Perché... quello che dice Massimo per Salvemini, io non l'ho mai conosciuto, però l'ho affrontato ed era una persona. Ma sai quanti Salvemini c'erano all'epoca? Tanti.
Sì.
Quanti Brambati c'erano all'epoca? Tanti. Quanti, insomma, eravamo. È bello il calcio perché è una piccola comunità, poi uno si può perdere, può andare in dimenticatoio oppure fare, avere successo, però il bello del calcio è che è una comunità, che ognuno ha un ricordo e chi sta dentro il calcio, anche se è uscito fuori, sa benissimo quanto vale quella persona,
quanto
quella persona umanamente o aveva un valore o non lo aveva, e allora quando scompare ci lascia una persona e diciamo ah che bravo, no, Salvemini è una brava persona, Eriksson era un signore. Poi ci sta gente che ci lascia e magari l'eleganza del momento, anche per rispetto ai dolori familiari, non dice niente. Meglio non parlare. Però non è che sono tutti bravi, buoni, belli,
no.
Alti, biondi con i capelli azzurri, gli occhi azzurri e i capelli biondi. Salvemini è una brava persona. Poi Massimo lo è anche lui. Anche se non lo frequento più, ma lo sento, adesso in radio lo percepisco. Massimo è quello. E rimarrà sempre quello, poi ognuno di noi ha i pregi e i difetti.
Certo, ma ci mancherebbe.
Però Massimo umanamente indiscutibile. Salvemini umanamente indiscutibile. Eriksson faceva parte di un'altra cosa, ma non lo potevi discutere sul piano dell'eleganza, insomma, a me, ecco, il rapporto che ci ho avuto io è avuto un rapporto di una persona che mi voleva bene, mi stimava e a modo suo, insomma, stiamo parlando di uno che è nato in Svezia e tu se ne
sei,
ci sono delle differenze, però magari poi ha fatto male a qualcun altro dirà che era un pezzo di eccetera eccetera, però già la frase che uno dice e vorrei essere ricordato come un bravo uomo, non tutti saranno d'accordo e diranno così, però io mi auguro che possa lasciare questo ricordo, è bello, no? È molto laico, cioè è una forma anche elegante che certifica e descrive lo spessore di una persona quando dice che la morte fa parte della vita. Tu sei sul punto di, tu sai che c'hai la clessidra girata e devi morire. Lui si è goduto gli ultimi giorni alla grande facendo il giro di Benfica,
tutte le squadre che
con il sorriso dando forza a chi aveva vita e lui c'aveva la morte qui, no? Quella dietro. Eppure questo non è un insegnamento, è una cosa straordinaria.
Assolutamente.
Anche analizzare e dire ragazzi che siamo immortali, no? Pensa che intelligenza che aveva, che profondità, che sensibilità, no? E Salvemini, io credo che era un personaggio che ha caratterizzato quegli anni lì, era bravo, perché era bravo, e soprattutto sapeva gestire i gruppi a livello umano e poi si faceva ben volere. Cioè, poi magari, no Massimo, gli perdonavate, lo imitavate, magari lo prendevate pure in giro, no? Perché lui aveva un modo, aveva un modo. Adesso tu non mi puoi vedere Massimo, però lo faccio io, con le mani così. Oh, Brambati! Così, con le mani...
Sì,
strano, no? E dice ogni tanto non raccontava, facevamo le risate, ma lo sapevamo tutti nel mondo del calcio, no? E sentiamo sto vocione.
È vero.
La macchina. Che...
No, infatti Massimo e Di Gennaro ci hanno raccontato anche degli episodi molto simpatici e quindi
ma
questo
sta scherzando.
Perché poi ci sono stati dei momenti dove anche momenti divertenti. No, andiamo oltre e ti dico una cosa, a me rimane ero giovane, più piccolo, Salvemini me lo ricordo quando ci fu l'impresa di portare l'Empoli in Serie A, che io l'Empoli in Serie A non l'avevo mai visto.
85-86.
No? Esatto, quindi mi è rimasto questa cosa dell'Empoli, questa favola.
Massimo stava là, no, l'anno dopo stavi lì.
No, io sono arrivato l'anno dopo.
L'anno dopo Serie A, no, Massimo.
L'anno dopo Serie A. Salvati,
sì.
Che ci siamo salvati segnando.
C'era Ekström davanti.
Cioè siamo riusciti a salvarci segnando 12 gol.
Non 12 so gol se... si sono salvati segnando 12 gol.
Ekström ne ha fatti 5. Ekström,
no, non mi ricordo quanti ne ha fatti, però veramente lì non segnava nessuno.
Però vi dico
belle roncole dietro,
vabbè.
Bella squadra,
mille aneddoti con Salvemini, non mille di più.
Lo sai che cosa facciamo, Massimo? Me la prendo io l'impegno perché
chi era il direttore sportivo? Scusami Massimo, Vitale?
No, il direttore sportivo c'era Silvano Bini.
Bini, è vero.
C'era il figlio al funerale. Allora, il papà, che si chiama Silvano Bini e che è ancora vivo, che ha 95 anni.
Mamma mia, che Dio benedica.
Era famoso, vabbè, tanto perché era un burbero pazzesco, ma era famoso perché aveva paura di morire e quindi dormiva con la radio accesa e la luce accesa. Quindi io quando l'ho rivisto il figlio al funerale, ho detto: ma scusa un attimo, ancora dorme? E mi fa: c'ha 95 anni per forza, che è andata di culo. Ma la spegne adesso la radio.
È troppo bella,
no, bellissima questa cosa, bellissima. No, ti dico, mi prendo un impegno, Massimo, poi ci organizziamo, perché voglio dedicare anche una storia di calcio a Salvemini, siccome la stavo preparando.
Ma tu lo sai che io dopo la trasferta di Bergamo, prima giornata di campionato, Atalanta-Bari, torno a Bari e mi chiama il direttore sportivo Franco Janić, purtroppo anche
come
lui,
no, Franco Janić, ce lo ricordiamo, voglia.
E mi dice: c'è il presidente che ti deve parlare. Mi dico: che cazzo è successo? Vado su al presidente, entro e il presidente mi dice: non si fanno questi scherzi. Ti faccio: quali scherzi? Sì, tu hai imitato Sandro Ciotti, con la voce di Sandro Ciotti, ha invitato Salvemini a Domenica Sportiva, quello si è presentato là e non era invitato. Io ho detto: ma perché mi date la colpa su tutto?
Però era vero.
E chi l'aveva imitato?
Era vero, ma no. Non era vero. Porca
miseria. Era Ciotti veramente?
No, adesso lo posso dire, non c'è più, sì, era vero.
Brava, meno me frega.
L'hai fatta andare fino a lì, ma pensate che roba.
L'ho fatta andare in Corso Sempione. Vabbè, ma era Bergamo, dai.
Vabbè, minimo 70 all'epoca, 120.000.
Che non ci fosse cascata.
Di taxi.
Ma scusa, scusami Massimo, ti posso dire, ma dopo che ti ha detto?
Lui, il mister, non mi ha detto niente, il presidente mi ha cazziato pesantemente. Io naturalmente ho negato.
E Ciotti l'hai venuto a sapere.
In questo momento sto ammettendo questa cosa dopo 30 e passa anni, 35
che
anni.
Che roba. Ma dopo sai com'è finita? Cioè, l'hanno invitato, l'hanno fatto entrare o l'hanno mandato via?
No, l'hanno mandato via.
Ma pensate che roba!
Scusa, non era invitato.
Che roba.
Ciotti poi non era dentro.
Pensate che roba.
Era abbastanza.
Dai.
Era abbastanza ruvido Ciotti.
Dai. Allora, senti. No, intanto dai, è bello pure raccontare queste cose qui, perché poi insomma fanno parte della storia del calcio e di quello che avete vissuto. A me sai che fa sempre tanto piacere quando diciamo ci sono questi ricordi e facciamo ancora, mandiamo un abbraccio naturalmente alla famiglia Salvemini. Senti, domanda vi fanno, se vi riporto qualche messaggio di ascoltatori al 331 8200213, se finisce ci fanno una domanda secca: cosa succede se dopo domani sera contro il Venezia Fonseca non vince? Che succede? Secondo voi? Qualcosa?
Che fanno un punto.
Sì.
Zero.
No, ma lui dice...
No, per me Fonseca rimane.
Non è a rischio, tu dici, a prescindere dalla partita di domani sera.
Sicuramente non deve continuare questo leitmotiv, però io credo che Fonseca non sia, in questo momento non sia a rischio, ma anche perché poi devi andare a trovare un'alternativa. Cioè, oggi hai in mente chi poter... andare a prendere, non lo so, e chi lo va a scegliere. Ma poi io credo che il Milan sabato, insomma, ribadisco, a scanso di grandi sorprese, insomma, c'è una certa differenza tecnica in campo, giocano a Milano, a San Siro, lo stadio sarà pieno ed è la partita che anticipa, credo, il derby.
E poi c'è il Liverpool in mezzo. C'è la Champions, esatto. C'è il Liverpool in mezzo. Sì.
No, io credo che
certo, in queste tre gare si gioca, secondo me, una grandissima credibilità, perché purtroppo è partito malissimo e quindi attraverso queste tre gare si gioca tanto. Non dimentichiamoci che in casa col Torino, insomma, io l'ho vista, Torino probabilmente è uscito rammaricato di quel pareggio.
Sì,
stava portando a termine, stava portando a termine, insomma, una vittoria, stava portando a casa una vittoria. Quindi io penso che però dopo queste tre partite credo che comincino a tirare, insomma, le somme.
Stefano?
Sì, credo anch'io, perché ci sono tre partite e una settimana praticamente ci sono tre partite, anche se dovesse perdere col Venezia o pareggiare, c'è poi Liverpool subito dopo, ma quando giocano martedì? Sì, martedì. Sì. e poi hanno il derby. Quindi secondo me la linea si traccerà dopo, dopo il derby.
Alle ore 21 martedì.
Secondo me se le toppa 2 su 3 rischia. Mm-hmm. Cioè se perde con Liverpool e perde col derby rischia.
Tu dici sono quelle due lì che possono
sì,
essere.
Infatti il Venezia è fatto il tuo. Mm-hmm.
E, altra cosa che vi voglio invece sottoporre io. Mi dai, chiedo a Magliocca in regia, Andrea, mi prendi la, la pagina del, del Messaggero un attimo al volo? Voglio, voglio un commento, perché oggi abbiamo parlato di tante cose, però voglio approfittare della vostra presenza. C'è stata questa intervista, diciamo, si è bloccata? Vabbè, la, la dico io. C'è stata questa intervista praticamente a Francesco Totti, riportata dal, dal Messaggero, tra le altre cose, Stefano, dove ha parlato un po' di tutto, ma la, diciamo, eccolo qui, virgolettato, no? De Rossi para fulmine e rischia di fare la fine di Mourinho. Ha parlato così, Daniele capo espiratorio, se non porta i risultati, il mercato un miscuglio, avrei preso, avrei speso in altro modo, non arrivare in Champions sarebbe un fallimento.
Dato giù,
mi, date, mi date un vostro pensiero su queste parole che mi sembrano comunque
allora,
vabbè, forti.
Insomma, la premessa, ecco, l'ho detto prima, prima o poi tornerà Francesco alla Roma, perché lì è nato, lì finirà. Insomma,
non con questa società dopo quello che ha detto.
No, 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 con questa società no. Però sai qual è il discorso? È stato talmente netto, sincero e schietto che involontariamente non, ha fatto, non l'ha tutelato il suo amico. Perché sì, se tu dici De Rossi parafulmine, cioè a parlare è ineccepibile, perché Daniele Capo Espiatore se non porta i risultati. Quindi che significa? La società, questa società non c'è, è assente. Da un punto di vista comunicativo non l'abbiamo mai sentita, ascoltata se non tramite comunicati, ma non abbiamo mai sentito la voce, il volto dei proprietari. Quindi è, diciamo, puntare l'indice sulla proprietà, no? Parafulmine. De Rossi parafulmine perché non c'è nessuno, come Mourinho. Mourinho l'ultimo periodo era parafulmine, poi alla fine si è sfilacciato il rapporto, ha detto sai che c'è, io mi voglio pure divertire, arrivederci, grazie, ho fatto il massimo con voi. Il mercato un miscuglio, avrei speso in un altro modo, e punta l'indice su Guy Solfi, cioè su questo nuovo direttore sportivo che fa parte di questa proprietà che secondo il suo punto di vista non è chiara nella comunicazione. Cioè non è che ha detto ai tifosi romanisti gli obiettivi. Tu hai mai sentito dalle parole di questa società una dichiarazione in cui si manifestano gli obiettivi? Cioè Marotta dice, due punti, cercheremo di confermarci in campionato e di fare bene in,
in
Europa,
Champions,
in Champions.
Certo.
Quindi lo dice il presidente dell'Inter,
dice l'obiettivo,
lo dice,
qual è?
Messo
però penso
lì
sia
lo dice
in Champions
direttore, Ibrahimovic presenta, dice faremo un calcio dominante, Fonseca Ibrahimovic rappresenta il Mina.
Poi dopo non c'è più, dopo sparisce.
Lascia, sì,
dopo
ho capito, sparisce, però si sono esposti. Qui non c'è nessuno che ci ha fatto sapere la Roma cosa vorrà fare nei prossimi anni, cosa vorrà fare da grande. E lui quindi dà delle belle stoccate alla, alla società e soprattutto dice non arrivare in Champions sarebbe un fallimento. Involontariamente però fai del male. Cioè, non, non è che vuol far male a Del, però insomma non è che lo
sì,
metti in una condizione...
Lo metti in una condizione difficile, dai. Questo bisogna dire, forse
però
voleva...
lo assolve in caso di fallimento, sarebbe un fallimento parafulmine, cioè la colpa non è di De Rossi, la colpa non è di Mourinho, cioè lui ce l'ha con la società.
Certo, cioè. Massimo, come la leggi?
Ma la leggo che comunque a me piace Totti quando esprime dei giudizi, perché fa vedere che ha personalità. E io ti dico la verità, io sono sempre legato agli ex calciatori che poi riescono a prendere un posto in società e a farsi strada, e onestamente mi piacerebbe rivedere Totti alla Roma, come ha detto Stefano, perché credo poi che sia maturato. Un conto è fare il dirigente il giorno dopo che hai finito di fare il giocatore, quello non sono d'accordo, ma se fai un percorso all'interno di un qualche altro sistema, come può essere quello anche del procuratore, fai il tuo percorso, cominci a tessere conoscenze che vanno al di là di quelle che sono puramente di campo. Io, perché una bella accoppiata Totti De Rossi la vedrei benissimo. Mi dispiace una cosa, che insomma ha ragione un po' Stefano, ma è la verità secondo me. Se quest'anno la Roma non raggiunge per l'ennesima volta la Champions, io non ti dico che è un fallimento, ma sicuramente è un obiettivo mancato, perché piano piano la Roma deve per forza trovare raggiungere l'obiettivo che è stato quello per cui era stato preso Mourinho. E credo che sia anche l'obiettivo per cui è stato rinnovato De Rossi. De Rossi ha fatto quella striscia positiva l'anno scorso e in base a quella striscia positiva, peccato nel finale, perché poi il fatto che la Bologna ha preso il quinto posto, quindi si era aperta la finestra per il quinto posto in Champions e non c'è entrata la Roma, è stato secondo me un'ulteriore delusione. Un po' di tutto l'ambiente, credo. Quindi io credo che quest'anno l'obiettivo debba per forza essere quello di raggiungere la Champions. Finalmente, adesso non so da quanti anni non ci va.
5 stagioni, però, l'ultima nel 2017-18. No, 18-19.
Io credo che l'obiettivo debba per forza essere dichiarato e debba per forza essere quello. Mi dispiace che venga comunque messo con le spalle al muro De Rossi, che io lo ritengo un ottimo allenatore, così come Totti ritengo che sia un personaggio del calcio che dovrebbe, a mio avviso, rientrare e secondo me rientrare alla Roma.
Da quando De Rossi giocava? Che esonerarono Di Francesco, arrivò Ranieri, però la Roma fu eliminata dal Porto in Champions League. Ecco, 18-19, quindi 5 stagioni che manca la Roma, tanti.
5 stagioni, sì, sono tanti. Sentite, prima di chiudere questo passaggio, mi piace con voi fare due giochini veloci.
Sì.
Due giochi, sapete, tu mi dici sempre questi giochini, però
mi piace,
io mi voglio divertire perché poi bisogna pure divertirsi un po'.
Direi.
Vi propongo due argomenti velocissimi e voi mi dite la vostra. Parto da Lautaro Martinez,
il Toro,
che in questo momento è un po' arrabbiato perché
bagnato,
esatto,
sì,
è al digiuno contro il Monza. Vi chiedo, deve partire dall'inizio o entrare in corsa perché si sta valutando questo? Lui viene dall'impegno in nazionale.
Sta bene, perché no?
Però c'è questa, si discute se far, perché poi c'è il City in settimana,
vero,
no?
Vero,
quindi
vero,
che fate contro il Monza? Lautaro sì, Lautaro no? Stefano?
No, se c'è il City e poi c'è il derby, Lautaro ni, quindi no.
No, quindi parte Taremi?
Dopo c'è il City, c'è il derby.
Certo. Quindi Massimo, che faresti?
Lautaro no.
E lo tieni in corsa?
Lautaro no, lo tengo per il City e per il derby.
Ok, quindi lo vai a preservare un po' in modo tale da recuperarlo dopo le trasferte nazionali.
Sì, perché non dimentichiamoci che ha fatto la Coppa America e l'ha fatta fino all'ultima partita. Uno deve ricordarsi che fare un torneo e arrivare fino in fondo significa anellare una serie di partite. Non è la stessa cosa di essere eliminato alle qualificazioni o agli ottavi di finale. Si è fatto poi tutto il percorso.
Certo, cioè, infatti si parla di una mancanza di brillantezza dovuto anche a una preparazione un po' affrettata, iniziata di corsa per cercare Allora, altro giochino riguarda due giocatori della Roma, perché anche qui rientrano dagli impegni nazionali, si discute come potrebbe giocare, forse si va per la scelta di uno dei due, quindi non tutte e due, e mi riferisco a questi due ragazzi, Dybala Sulé. Dybala o Sulé contro il Genoa, Stefano?
Dybala.
Dybala dal primo minuto?
Sì. Dybala dal primo minuto, poi magari Sulé dopo.
Rientra anche dalla nazionale che ha fatto...
Ha giocato 18 minuti in due partite, ha fatto un gol.
Quindi tu Dybala, punteresti su Dybala a Genova contro il Genoa?
Sì.
Dal primo minuto. Massimo, tu?
Sì, anch'io.
Dybala?
Io Dybala, sì, anch'io Dybala.
Vediamo un po'.
Anche per esperienza, per un campo difficile, e io credo che in quel caso proprio l'esperienza di saper giocare quel tipo di partite può portare Dybala a fare qualcosa di importante.
Sono d'accordo.
E magari sulle in corsa per portare un po' più di brillantezza, anche perché per esempio la Roma non ha l'impegno europeo questa settimana, perché ci sarà la prossima
tutta dedicata alla Champions, no?
Esatto, sì, tutta Champions in questa settimana. Va bene. Massimo, invece, a chiudere, partenza Champions, vi do c'è il calendario qui che abbiamo preparato, eccolo qui: Juve Pesvendoven martedì ore 18:45, poi Milan-Liverpool stesso giorno alle 21, Bologna-Shakhtar il giorno dopo di mercoledì ore 18:45, City-Inter, grande partita alle ore 21, giovedì si chiude con Atalanta-Arsenal. Massimo, parto da te, diciamo partenza di Champions se ti aspetti in generale? Vedi...
È abbastanza in salita, abbastanza in salita per le italiane. Io adesso, eccetto il Bologna, che non ho ancora ben capito se è italiano che non è ancora entrato in sintonia, o comunque il fatto di aver perso dei giocatori importanti ha comunque pesato, ma a parte il Bologna tutte le altre secondo me hanno delle partite difficili, compresa la Juventus secondo me, perché la Juventus è in costruzione, quindi non credo che avrà la, diciamo così, la continuità. Squadre in costruzione sono, di solito sono abbastanza discontinue, e le altre hanno obiettivamente, Liverpool, City e Arsenal hanno obiettivamente degli impegni difficili.
Stefano?
Sì, concordo, sarà una partita dura, ma anche per il, cioè voglio dire, Manchester City-Inter la metterei un pochino fuori dalle altre, perché è una partita in cui può succedere di tutto. Anche in Mina-Liverpool, guarda, Mina sembra spacciato, ma magari si può ritrovare in queste serate, dove le motivazioni te le ritrovi da sole.
Liverpool ha cambiato l'allenatore, ricordiamo.
Liverpool gioca alla grande, sta alla grande, è proibitivo come impegno, però sono quelle partite, paradossalmente, in cui poi tu puoi risorgere, puoi trovare convinzioni, certezze, autostima, eccetera, eccetera. Frantarsene una partitaccia, e io e PSV, che sembra la più facile, magari complicata per l'inizio di un nuovo percorso a ragione Massimo. Insomma, mi trovo d'accordo con quello che ha detto Massimo.
Allora facciamo una cosa:
Bologna-Shakhtar, ecco, Shakhtar insomma alla portata del Bologna, però insomma proprio bisognerà vedere Bologna cosa fa in campionato a Como.
Eh sì, poi il Bologna tra l'altro è l'unica partita che gioca in casa nelle in queste tre, perché ne fa due in trasferta, gioca in casa quella con la Champions e con lo Shakhtar. Facciamo così, giochiamo Juve PSV Eindhoven 1x2 in Pallomeni.
1
Brambati
1
Milan-Liverpool in Pallomeni
X
Bramba
X
Bologna-Shakhtar Brambati
1
Stefano
X
City-Inter Brambati
1
X
Atalanta-Arsenal in Pallomeni
2
Brambati
X.
Vabbè, abbiamo registrato, registriamo il pronostico Champions della prima partenza, dai. Va bene, va bene. Come sempre un piacere, Massimo, a presto.
Ciao, ciao Massimo, ciao, un abbraccio.
Ciao.
Ciao. Noi andiamo in break, torniamo per l'ultima ora di Maracanã.